File 46, pagina 254, Nicola Tranfaglia, conclusioni del convegno. Ho accettato di partecipare a questo convegno sia come studioso di storia del fascismo e del nazionalsocialismo, sia come direttore del Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, che raccoglie gran parte degli storici che insegnano in questa università, e dico questo perché mi importa sottolineare il fatto che l'Università di Torino e gli storici che lavorano in essa hanno non da oggi un interesse rilevante per i problemi di cui abbiamo parlato. Possiamo dire che il convegno di Torino è stato un convegno complesso che ha ospitato relazioni su più temi e con competenze diverse. Era inevitabile. Proprio in apertura, Guido Quazza ha giustamente detto che non bastano gli storici per affrontare questo problema. È necessario che molte delle discipline che studiano l'uomo affrontino il tema dell'oppressione nazista e in modo particolare dell'universo concentrazionario. Quello che mi ha colpito però, e devo dirlo con la franchezza che è sempre necessaria, è la sostanziale assenza, a parte gli amministratori qui presenti, delle forze politiche della città, le quali evidentemente non si sono rese conto del senso che ha un convegno come questo e dei legami che, mai come in questo caso, esistono tra il passato e il presente in cui queste stesse forze operano. Quello che il convegno ha detto molte volte, con quasi tutte le relazioni, è che siamo evidentemente ad una svolta della ricerca storica su questi problemi. Siamo a una svolta perché i testimoni non ci saranno sempre e possiamo dire che si è fatto ancora relativamente poco, non soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa, per utilizzare a fondo una fonte preziosa come quella delle testimonianze orali per la ricostruzione del periodo di cui parliamo. Ci sono state e ci sono iniziative che in buona parte sono partite dagli stessi ex deportati, dai centri di documentazione ebraica per la storia di quella minoranza, ma che hanno visto abbastanza assenti le istituzioni pubbliche, le stesse università. Ora vorrei molto sinteticamente dire quali sono, a mio avviso, le ragioni per cui questo è avvenuto, perché si è fatto ancora poco. Alcune sono state già dette ed io mi riferirò quindi alle varie relazioni che ne hanno parlato. Il primo fattore, il più importante, che spiega la scarsità della raccolta di testimonianze e soprattutto della sua pubblicizzazione, della sua diffusione nelle scuole, nelle università, in tutti i luoghi in cui soprattutto affluiscono le nuove generazioni, dipende, a mio avviso, dal tentativo, possiamo dire purtroppo, abbastanza riuscito di rimuovere il problema del nazismo. Sia Devoto che Bartel che Bromberger che altri relatori hanno accennato giustamente, hanno parlato di questa esorcizzazione del nazismo che si è verificata in modo sempre crescente nell'Europa del secondo dopoguerra e in genere in tutto l'Occidente. Ma io ho visto e sto vedendo che all'interno degli studi storici questa rimozione procede anche attraverso un altro elemento di cui non abbiamo parlato, ma che è estremamente pericoloso, e cioè il tentativo di rompere l'unità della categoria di fascismo, il tentativo cioè di dissociare nettamente la storia del regime nazista da quella degli altri regimi fascisti che hanno dominato l'Europa tra le due guerre, e attraverso questa operazione togliere poi a molti di questi regimi qualunque responsabilità per quello che è successo in Europa, e per questa strada, a poco, arrivare ad isolare di nuovo dall'interno degli studi storici il fenomeno nazista come l'anomalia, come l'accidente, come la follia. Eppure gli storici dovrebbero sapere che i contemporanei, quelli che vivono gli avvenimenti, istintivamente si rendono conto di come stanno le cose, e chiunque di noi ha letto, ha potuto trovare in tutta la memorialistica, in tutti i diari, in tutti gli scritti dei contemporanei, la percezione di questa categoria unitaria del fascismo. Certo, il nazionalsocialismo è riuscito a realizzare sul piano della distruzione dell'uomo molto di più e molto peggio di quanto hanno realizzato il franchismo spagnolo o il fascismo italiano. Anche nel franchismo e nel fascismo italiano, però, c'erano le premesse per un processo di distruzione dell'uomo che si è realizzato almeno in parte e che comunque mostrava una notevole, sostanziale e profonda affinità con quello che è successo in Germania o nell'Europa occupata. Faccio un solo esempio che riguarda l'antisemitismo. Se è vero che nella maggioranza degli italiani non c'era in quegli anni un sentimento antisemita, non possiamo dimenticare che una delle riviste che più a lungo hanno operato nel fascismo italiano, cioè La Vita Italiana di Giovanni Preziosi, era una rivista di feroce antisemitismo, che era antisemita già prima dell'affermazione del fascismo, e potrei fare molti altri esempi. Non possiamo dimenticare che il regime fascista italiano, quando ha occupato l'Abissinia o quando è arrivato in Jugoslavia, si è reso colpevole di crimini contro l'umanità in una misura che non posso giudicare meno grave di quanto sia accaduto per occupazioni compiute dai nazisti. Dunque, questo processo di rimozione del nazismo e del fascismo in generale non è qualcosa che è limitato soltanto alla divulgazione, ai giornali, alla televisione. È qualcosa che è penetrato all'interno della produzione storiografica e che è portata avanti da studiosi, i quali in realtà hanno molte difficoltà a far quadrare le proprie interpretazioni se tengono conto che il fascismo c'è stato anche in Italia, c'è stato anche in Spagna, che è stata una resa di forze originariamente non fasciste ma liberali, che di fronte al mutamento delle condizioni di classe, del rapporto tra classi, hanno preferito le bande di assassini piuttosto che mutare le condizioni della società. Storici che si ispirano a una ideologia profondamente moderata o di destra arrivano necessariamente alla rottura dell'unità della categoria del fascismo e al risultato di esorcizzare il fenomeno nazista. Naturalmente, le difficoltà di cui ha parlato prima l'amico Maris influiscono su questo, e non c'è dubbio che il problema della memoria e della testimonianza e della difficoltà di attingere ad essi esista. Le cose che hanno detto da una parte Primo Levi, dall'altra Giuntella, dall'altra ancora Anna Bravo, dall'altra Hermann Langbein sono vere. Si può discutere sul fatto se testimonianze raccolte dopo 40 anni siano inutilizzabili o no. Io credo che siano utilizzabili. Credo che la raccolta di testimonianze anche 40 anni dopo abbia un senso. Certo, non può giudicarsi sullo stesso piano delle testimonianze immediate, e forse per certi aspetti è più importante sul piano della storia, delle mentalità, che sul piano della ricostruzione dei fatti. Eppure gli storici che furono nostri maestri ci hanno sempre insegnato che lo storico non rifiuta mai delle fonti, che anzi cerca di allargare al massimo il campo delle fonti e di utilizzare ciascuna di esse per quello che può essere utilizzata. Ora non c'è dubbio che il fatto di non aver raccolto molte testimonianze a suo tempo, per ragioni che qui sono state dette, contribuisce ad aggravare le locali difficoltà. Un'altra causa del fenomeno di cui ho parlato è senza dubbio il ritardo che si è verificato in università di molti paesi rispetto agli studi di storia contemporanea. La storia contemporanea è entrata a pieno titolo nelle università soltanto da poco tempo e le ragioni sono intuibili. Si è avuto paura che si parlasse di problemi e di avvenimenti troppo vicini. Si riteneva che questo contrastasse con il severo abito accademico e questo ha fatto sì che gli studi di storia contemporanea avessero, devo dire non solo in Italia, ma in molti altri paesi europei, un ritardo che evidentemente ha pesato molto anche sulla produzione scientifica riguardante gli ultimi 30 anni. Detto questo, devo ribadire che se ancora oggi le giovani generazioni conoscono così poco di questi problemi, io credo che il punto fondamentale ci riporti sempre sul piano politico. In fondo, se noi guardiamo le bibliografie critiche che sono state scritte e pubblicate sull'oppressione nazista, non possiamo dire che non si sia scritto, non possiamo dire che non siano stati fatti studi approfonditi sullo stato della SS, sui lager, sul sistema di potere nazista, ma c'è in realtà una resistenza ancora oggi della destra, e di una destra che non è, badate, soltanto quella rappresentata dai partiti neofascisti o neonazisti, ma di una destra assai più sottile, che si annida in partiti che si definiscono democratici, in partiti che al loro interno contano anche autentici democratici, ma che comunque è molto presente in tutti i paesi ex fascisti, che ha conservato ancora oggi leve di potere fondamentali sul piano sia economico che sul piano dell'informazione. Ed è questa resistenza che conduce alla difficoltà di trasmettere a tutti i livelli le informazioni di cui abbiamo parlato. Noi non possiamo dimenticare che fino al 1962, faccio sempre il caso dell'Italia, nei manuali scolastici di ogni livello era assai difficile trovare notizie esaurienti sulla soluzione finale o su quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale. Io ricordo che quando l'editore Garzanti nel 1965 incaricò il sottoscritto di rivedere un atlante storico pubblicato nella Germania federale e che voleva tradurre in Italia, io non trovai una riga in quell'atlante storico che riguardasse la soluzione finale. Ricordo che dovetti aggiungerla e che mi trovai di fronte a un testo tedesco che parlava di maltrattamenti inflitti agli ebrei nell'Europa centrale ed orientale, che avevano persuaso questi ebrei a recarsi all'estero. Questo era tutto quello che nel 1965 si diceva di un atlante storico di successo della soluzione finale. D'altra parte, se questo avviene, è proprio perché in realtà dobbiamo ammettere che il fenomeno nazista, il regime nazista e i regimi fascisti non sono regimi soltanto o prevalentemente del passato. Noi dobbiamo fare i conti con la dura realtà e riconoscere che questi sono regimi totalitari di massa molto legati ai progressi della società industriale. In una delle relazioni si è accennato molto giustamente, in quella di Devoto, al paragone tra il lager e la fabbrica, al rapporto che esiste tra la modernità della società industriale ad alcuni aspetti di questa modernità e alle modernità di una macchina burocratica quale quella dello sterminio di massa. Ebbene, abbiamo sotto gli occhi, dall'Iran all'America Latina, dall'Asia all'Africa, il ripetersi su vasta scala di procedimenti di sterminio, di eliminazione, di tortura, che non hanno nulla da invidiare ai metodi nazisti. Allora, il problema non è quello di chiederci se il fascismo si ripeterà oppure no. Il problema è quello di dire che al nazismo sono seguiti regimi che hanno spesso alcune delle caratteristiche del regime nazista e gli uomini, o forse le classi dirigenti, o forse tutti noi, evidentemente non vogliamo prendere coscienza sufficientemente di questa amara realtà. Noi storici abbiamo in ogni modo un dovere di fondo, che è quello di andare avanti non solo nella raccolta delle testimonianze, ma soprattutto nel senso di utilizzare vecchie e nuove fonti per una ricerca storica più completa ed attendibile sul nazismo e sull'universo concentrazionario. Dichiaro subito che questa non è e non può essere soltanto una scelta di carattere scientifico. Lo storico sceglie sempre negli immensi territori del passato quello che gli sembra più significativo e rilevante e lavora su quello. Nessuno di noi si illude, credo, nell'anno 1983 di poter ricostruire completamente il passato. Ebbene, io dico che questo frammento è un frammento di particolare significato e di particolare rilevanza, di significato e di rilevanza scientifica e politica, politica nel senso più nobile della parola, nel senso dell'analisi di quello che unisce, che lega gli uomini e che deve organizzare la società umana. Da questo punto di vista mi sembra un compito di primaria importanza. Io posso soltanto dire, da parte mia, che il Dipartimento di Storia dell'Università di Torino sarà, ancora più che in passato, disponibile in quest'opera e potrà mobilitare delle proprie forze, come peraltro è già avvenuto. Vorrei però che tutti trovassimo il modo per chiedere alle forze sociali e politiche piemontesi e italiane un analogo impegno in questa direzione. Pagina 258.